Marte.
Il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro la Lazio, tanti gli assenti all'Olimpico e poi le parole di De Laurentiis su Osimhen e Zielinski ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti, questa è Marte Sport Live, state ascoltando Radio Marte, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Gigi Soriani e sono tantissimi i temi da affrontare questa sera in vista, come dicevamo nel lancio della trasmissione, della sfida importantissima per gli azzurri di Walter Mazzarri contro la Lazio di Maurizio Sarri, una sfida importantissima per avvicinarsi alla zona Champions League, che è l'unico vero obiettivo del Napoli di quest'anno, adesso che è sfumata anche la Supercoppa vinta dall'Inter di Simone Inzaghi. 339-666-9990 è questo il numero a cui inviare i vostri WhatsApp. Che partita vi aspettate domenica alle 18 all'Olimpico? Lo dicevamo, tantissimi gli assenti, ben 9, anche Sarri ha qualche assenza importante, ricordiamo ad esempio quella di Immobile, ma c'è anche da riascoltare le parole di Aurelio De Laurentiis, che a margine dell'assemblea di Lega di Serie A svoltasi oggi a Milano ha rilasciato qualche dichiarazione estremamente interessante sul futuro del Napoli, sul futuro in particolare di Victor Osimhen e di Zielinski, poi su Perez e qualche accenno di calciomercato. Parliamo di tutto questo e di tanto altro con il nostro primo ospite. Do il bentornato su Marte a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, assemblea di Lega, questione arbitri e poi il Napoli che si prepara alla sfida contro la Lazio, sì. Giornate ricchissime.
Giornata piena, resa molto piena anche dalle parole di De Laurentiis, un po' l'hai detto tu, insomma, è stato molto chiaro sia su Osimhen, sia su Zielinski, anche su Mourinho, no?
Sì.
Escluso l'arrivo di Mourinho a Napoli, quindi non ha fatto mancare i temi in questa.
Guarda Pasquale, prima di affrontarle, di analizzarle insieme, io direi a Gigi Soriani di inviare in diretta, di farle ascoltare al nostro pubblico per tutti quelli che non hanno avuto modo di ascoltarle. Via.
Signora, per caso cercato in rubrica nell'ultimo periodo?
Io?
Gliela metto in maniera scherzosa.
Se Mourinho non c'entra nulla con il Napoli, scusate, stava la Roma, adesso
è libero,
non so nemmeno se possa andare presso un'altra squadra, non ho studiato il regolamento, ma Mourinho è un grandissimo
in Italia, no, per la prossima stagione
allenatore, è molto simpatico, irruento, racconta la storia di un certo calcio, è portoghese, io amo molto i portoghesi perché è un popolo straordinario, e però io credo che il suo destino sarà forse fuori dall'Italia, non certo a Napoli.
Presidente, Ostigard lascerà il Napoli e si è contento di aver centrato tutti gli obiettivi di mercato, perché Perez
Ostigard è un grandissimo giocatore ed è un bravissimo ragazzo, quindi Ostigard serve al Napoli. Poi adesso vediamo un momentino, perché veda, quando lei fa il mercato, certo, poi deve sperimentare sul campo gli acquisti. Allora, fin tanto che gli acquisti non sono stati ancora né allenati né sperimentati in qualche partita, è difficile fare dei ragionamenti di chi debba ancora partire o di chi debba ancora restare. Ragazzi, è stato un piacere.
L'ultima domanda sul commento a proposito di Coppa d'Africa. Dalla Coppa d'Africa sono arrivate le parole di Osimhen sul suo futuro. Non so se.
Ma lo sapevamo.
Già tutto stabilito.
Ma questo lo si sapeva già da quest'estate. La nostra trattativa è stata una trattativa molto lunga e amicale, perché se no non sarebbe stata così lunga, no? Lei quando c'ha un amico si vuole trattenere a lungo con l'amico, no? E quindi uno così allungava il brodo, ma sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato o al Real Madrid o al Paris Saint Germain o a una squadra inglese.
Con Zielinski non c'è invece più speranza di averlo anche l'anno prossimo, lo vedremo più passeggiare per queste vie?
Ma vede, Zielinski, che è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore, è stato 8 anni con il Napoli. Io credo che certe storie di grande simpatia e di grande amore poi a un certo punto vadano al termine così da sole, quindi se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi, ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro, no? Per me il denaro non ha né odore né puzza, perché un mezzo non è un fine, per molti è un fine, evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere un bel caffè latte e quindi avrà convinto il ragazzo, la moglie, il suocero a portarlo via da Napoli. Che volete che vi dica? Io vi dico soltanto una cosa, che se i media scrivono un mare di cavolate, il signor Zelischi da me prende uno stipendio molto più alto di quello che io leggo andrebbe a prendere all'Inter. Ricordate?
Quindi va all'Inter? No.
Quindi no. Va all'Inter.
Quello che scrivete voi?
All'Inter. Io ho detto a Marotta, ma ti stai comportando bene. Comunque. Non ma io l'ho detto con il sorriso. Anche quindi, perché lui mi risponde: non è vero, non è vero, non è vero. Allora diventa una specie di gag.
Grazie mille.
Torniamo in studio. Allora, Pasquale, abbiamo fatto ascoltare le parole di De Laurentiis. Un tuo commento proprio su Mourinho.
Su Mourinho non mi sorprende. Io credo, insomma, che fossero più voci messe all'arte dall'entourage, per, come dire, stimolare un interesse nei confronti di un allenatore importante che però ha finito male, insomma, la sua esperienza. Onestamente Mourinho effettivamente col Napoli mi sembra che c'entri poco, sia come ingaggio, sia come filosofia di allenatore, sia come scelta anche di giocatori. Quindi io onestamente alla voce Mourinho non ci ho mai creduto. Io credo che il Napoli, quando deciderà, insomma, di cambiare allenatore per l'anno prossimo, andrà, insomma, eventualmente su figure diverse, su allenatori da campo, anche Mazzarri è un allenatore di campo. Penso che sia questo, diciamo, il target del Napoli, allenatori che possano sviluppare un progetto con giocatori da formare. Cioè, è sempre stato questo, diciamo, il progetto Napoli. Non sono mai arrivati giocatori affermati, forti, tranne qualche eccezione, mi viene in mente contro la Higuain, ma il Napoli ha sempre, diciamo, preso giocatori poi da sviluppare, da rendere forti, come con Osimhen, che l'hai pagato tanto, però era comunque un giovane che proveniva da Lille, molto interessante, un prospetto interessante, adesso è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. E anche sull'epilogo di Osimhen non sono sorpreso, ce l'avevamo capito tutti che il rinnovo del contratto si è trattato unicamente di un'operazione intelligente finanziaria, sia per Osimhen che quando andrà a trattare con una nuova squadra parte da un ingaggio di 10 milioni, quindi meno non ne puoi prendere, ne puoi chiedere soltanto di più, e soprattutto per il Napoli, perché se con la prossima estate, ad un anno dalla scadenza, avresti potuto chiedere 60, 70 milioni, 80 milioni, ma senza poi tirare più di tanto, perché poi avevi il rischio di perderlo a zero, adesso c'hai un prezzo variabile intorno ai 130 milioni, 120, 130 milioni di euro, che ti consentono, insomma, anche di poter investire bene la successione di Osimhen, ma non solo, perché io immagino, insomma, che la rivoluzione del Napoli sia soltanto cominciata a gennaio, sì, e poi sarà portata a termine quest'estate.
Vedremo poi i prossimi mesi che indicazioni ci daranno.
Ostigard,
era questo
così,
che volevo chiederti.
Secondo me su Ostigard ha risposto così, perché Ostigard potrebbe giocare domenica contro la Lazio, una difesa a 3, e quindi, come dire, si mantiene la tranquillità del giocatore, la concentrazione fino a lunedì, e poi dopo si riparlerà di Perez e di Ostigard, perché Ostigard non va più al Genoa, che ha preso il difensore.
Sì.
L'Udinese non ha preso il sostituto di Perez, che sembrava ieri addirittura d'arrivo, e quindi io non escludo che lunedì si possa riparlare anche di Ostigard dall'Udinese. Però adesso ci sono due giorni, domani la vigilia della partita e poi domenica c'è la trasferta all'Olimpico, in cui si pensa unicamente a questa sfida. Del resto anche Perez giocherà con l'Udinese, quindi se ne parlerà, diciamo.
Infatti, guarda, proprio Josué al 339-666-9990 ci dice: ma non pensate che sia surreale che Perez giochi domani contro l'Atalanta, e se si facesse male è incredibile più del paradosso? È il parere di tanti nostri ascoltatori.
Sono dei rischi che evidentemente l'Udinese, che è sprofondata in zona di retrocessione, ha deciso di correre, perché chiaramente senza Perez la difesa è ancora più indebolita. Però in linea di massima sì, sono d'accordo, perché è chiaro, insomma, che puoi mettere tutto in discussione. Se non accade nulla, insomma, credo che gli scongiuri siano da tutte le parti. Sì. Lunedì si dovrebbe chiudere la trattativa e a questo punto non escludo che Østergaard possa entrare di nuovo nella trattativa e andare lui ad Udine, anche perché se arriva Perez, Østergaard di fatto non ha il posto senza dei 25 del campionato, sì. e quindi andare via, altrimenti rischia di non giocare fino al termine della stagione.
Pasquale, molto rapidamente un abbozzo di probabile formazione, scelte quasi obbligate per Mazzarri in vista della Lazio.
Sì, scelte quasi obbligate. Io credo che ci sia un dubbio solo tra Zielinski e Lindstrom. Mi spiego, se gioca Lindstrom, allora più o meno mantieni l'assetto che hai visto, che abbiamo visto in Supercoppa, cioè su 3-4-2-1, anche se potrebbe esserci appunto la variazione in difesa con Østergaard, che gioca in difesa con Rachman e Juan Jesus. Di Lorenzo gioca esterno a destra, Mazzocchi dovrebbe giocare esterno a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, o fai Demme e Lobotka e davanti Politano, Lindstrom, Raspadori, oppure gioca, fa un centrocampo di fatto a tre con Demme, Lobotka e Zielinski e davanti Politano, Lindstrom, quindi diventa una sorta di 3-5-1-1. Io credo che il dubbio sia soltanto questo. Dendong non è in panchina, potrebbe
subentrare
in corso d'opera, e anche Ngong credo che sia poi l'unico vero cambio offensivo, insomma, che può fare anche il centravanti di manovra. Quindi una speranza, insomma, del Napoli di Mazzarri, che questa sia l'ultima partita in grande emergenza, perché poi la settimana prossima avrai uno tra Anguissa e Osimhen, che rientra dalla Coppa d'Africa, perché domani appunto c'è Nigeria Camerun alle 21, e poi magari, insomma, c'hai una settimana in più anche con i nuovi acquisti e puoi fare anche altre scelte, però è importante quella di domenica, di provare a stringere un po' i denti e provare a conquistare un risultato positivo, perché è uno scontro diretto in questo mini campionato che assegnerà il quarto posto, che vale la Champions League.
Pasquale, ti ringraziamo per essere stato con noi,
buonasera.
Ti leggiamo sulla Repubblica.
Ciao.
Grazie a te, noi voliamo in pubblicità, ma non prima di ricordarvi il numero WhatsApp, qui inviare le vostre riflessioni, anche le vostre domande, perché a breve avremo un esperto di calciomercato che risponderà a tutti i vostri quesiti e alle vostre riflessioni. 339-666-9990, qualche istante siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:18, questa è Radio Marte, state ascoltando Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21. Per voi al microfono Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, 339-666-9990. Gianni da Milano ci scrive: ciao Emanuela, ma tu sei stata invitata al ristorante il 25, il nostro grande presidente non doveva invitarvi a tavola per dire la sua? Poi il buon Zielinski si doveva diminuire lo stipendio, ora che va il contratto scade non vale, poteva rinnovare molto prima, solo chiacchiere e distintivo. Questo il parere di Gianni da Milano. No, non sono stata invitata al ristorante, come me nessun mio collega. Questo appuntamento è sfumato come era sfumato quello di metà agosto, no? In cui si dovevano dichiarare in maniera esplicita gli obiettivi stagionali del Napoli. Non è accaduto. In realtà non tantissimi di noi pensavano che si sarebbe verificata questo incontro. Chiediamo se invece se lo aspettava Francesco Modugno, uno dei nostri quattro moschettieri Sky Sport. Ciao Francesco.
Buonasera. Beh, chi dice che io non ci sia andato?
Ci sei andato? Traditore, non ci hai invitato, non hai esteso l'invito.
Ma no. Gli inviti e le cene, è giusto che restino talvolta anche così un po', non dico segrete, ma così un po' intime, ma no. Nessun privilegio.
Beh,
nessun
se sono privilegio. Con la stampa, diciamo che qualche notizia deve venire fuori, altrimenti invita gli amici, quindi sarebbe meno significativo.
Ma negli anni non penso devi rivelare in questo caso nessun segreto, né dire nulla di così clamoroso. È accaduto tante volte che il presidente ha invitato i giornalisti, ma sono sempre state occasioni così di piacevole occasione per stare insieme, magari per parlare di calcio, per illustrarci un po' quelle che erano le sue idee, le sue visioni, le sue strategie sulla stagione che sarebbe cominciata, in determinati momenti anche di grande criticità, perché poi ti dico, magari non sempre lo è riconosciuto, ma la stampa sportiva napoletana, permettimi di dire, faccio solo una parentesi, non è composta da tantissimi giornalisti, ha un senso di responsabilità molto alta, una narrazione sempre molto seria,
Sì.
E quindi, come giusto che sia, in certi momenti un dialogo per capire può soltanto aiutare a raccontare meglio quanto sta accadendo.
Sono perfettamente d'accordo con te. Allora, Francesco, torniamo al campo, parliamo di Napoli. Dichiarazioni di De Laurentiis molto pregnanti, non ha usato giri di parole, lui non è solito farlo. Osimhen, Real Madrid, Paris Saint-Germain o comunque Premier, quindi non ci sono misteri. Ma più che altro, tu che partita ti aspetti contro la Lazio? Perché al di là di tutte le voci di mercato e degli acquisti che ancora devono essere completati, ovvero quello di Perez, poi c'è una partita da disputare domenica.
Lasciami dire, una delle migliori interviste fatte da De Laurentiis,
sì,
con grandissima,
sì,
serenità, assolutamente lucido nella sua esposizione, non perché altre volte non lo sia stato, ma chiaro, diretto. Ti dico, molto realista.
Sì.
Su quello che è il mercato, su quelle che sono le dinamiche, su un mercato che non mi pare lui abbia subito, nel caso specifico, insomma, con Osimhen un accordo, una convergenza comune di interessi e con dei rischi, sì, magari una trattativa anche aperta per un eventuale rinnovo, ma una scelta di vita di rischi, sì, una scelta degli agenti, chi legittimano, che fanno il loro lavoro, ma non mi pare una scelta che turbi molto il Napoli, per farla proprio breve. La Lazio è partita che conta, vale tanto, complicato, difficile, ancor più perché te ne mancano 10, ancor più perché questo momento qui in generale resta delicato, resta complicato, con un mercato che sta, non dico rivoluzionando, perché poi insomma sarebbe parola grossa e avrebbe bisogno di approfondimento, però sicuramente sta aggiungendo altri calciatori, c'è un allenatore che cerca soluzioni differenti e quindi è una partita che ci dirà tanto. È chiaro, sarebbe stato bello affrontarla nelle migliori condizioni possibili quando te ne mancano 10.
Francesco,
inevitabilmente c'è un'altra squadra.
Francesco, ti aspetti che Zielinski possa giocare titolare contro la Lazio?
Giocherà.
Sì,
penso che giochi titolare, lo racconto da un po', è stata data ormai, lo racconto da giorni, una disponibilità del calciatore, che adesso è un professionista assoluto, un ragazzo serissimo, perché non dovrebbe, cioè, a scadenza c'è anche Rabiot, a scadenza c'è anche Felipe Anderson della Lazio, a scadenza che sì, ci ha vinto un campionato con il Milan, che sì, c'è la Novo, se proprio vogliamo abbondare. Quindi io penso che bisogna abituarsi ad un calcio che è cambiato, ad un calcio che è fatto anche di situazioni come queste. Parliamo di aziende, parliamo di professionisti, Piotr Loi è un talento pazzesco, mi dispiace tecnicamente che sia destinato ad andare via, perché per me è il giocatore più talentuoso in assoluto che ha il Napoli, un
sì,
pensiero che penso di condividere con quasi tutti gli allenatori e i calciatori che sono passati da Castelvolturno, per una storia che si chiude, penso a Zielinski, penso a Demme, penso a Lobotka, a Capolitano, a Raspadori, a Di Lorenzo, a Mazzocchi, per averla detta tutto. La linea 3 con lì in porta, insomma, questo è il Napoli che prende.
Allora, Francesco, da qualche istante ci sta seguendo in collegamento all'altra linea telefonica mister Giuseppe Galderisi, grazie per essere con noi, buonasera.
È un piacere Emanuela. Ciao Francesco.
Ciao mister, ciao grande mister.
Francesco, lascio a te la prima domanda per il mister.
Il mister per me è Mondiale 86, in quel
sì,
periodo là, ragazzi.
Quando era
Nanu Galderisi, quello del Verona, quello che faceva i miracoli, perché a Verona era una delle pagine
così
più incredibili della storia del calcio italiano
e che conosce molto bene anche Ngong, quindi insomma ci interessa parecchio il suo parere.
Sì, Ngong, anche se a me lui è sempre sembrato un po' più Raspadori, non so se ci riconosce un po' in Jack Raspadori perché la serie sbaglio, la vista.
No, sì, ben parecchi mi dicono questo, Francesco. Io sono nato, calcisticamente sono nato come trequartista, come un giocatore che giocava un po' a tutto campo, nel senso che cercava sempre di attaccare, ma
ma in modo non da prima punta. Poi dopo con Trapattoni, quando c'è l'infortunio di Bettega e la squalifica di Rossi, mi mise davanti e sfruttai bene le situazioni. Secondo me Raspadori è un giocatore che sa fare quello, insomma, sa giocare, sa raccordare i movimenti della squadra, sa dare i tempi di gioco alla squadra, e questo sicuramente è un però lo vedo meno punta di me, lo vedo più giocatore adatto per alcuni
dicevo. Un Gong com'è invece, mister?
Gong è forte, ragazzi, Gong è forte, forte, cioè secondo me è un ottimo giocatore, è un ottimo giocatore, può solo che migliorare. Grande dinamicità, grande capacità nell'uno contro uno, ha una facilità di saltare l'uomo, poi quando tira in porta tira in porta, è uno che poi attacca bene l'aria, se la relazione si svolge dall'altra parte lui chiude bene, lui non è una punta, anche se secondo me può fare la punta perché può fare un po' tutto, però secondo me è proprio un giocatore, il suo ruolo ideale sarebbe quello di centrodestra, attacco a destra, dove gioca Politano, però può giocare a sinistra, può giocare davanti, insomma è un giocatore che a me piace tantissimo e credo che abbia tanto tanto da crescere, da migliorare, e questa per lui è una grande occasione perché Napoli gli darà questa possibilità, e secondo me il Napoli ha fatto veramente un grande acquisto. Mi dispiace per il mio Verona che sta vendendo tutto, mannaggia.
Mister, secondo lei, a conti fatti, considerando le varie uscite, i vari giocatori che sono usciti dal Napoli e quelli acquistati, il Napoli è uscito rafforzato da questa campagna acquisti di gennaio?
Ma io credo che alla lunga potrebbe essere un buon mercato. Il problema è che, come diceva Francesco, sarà una partita difficile, perciò tu già vai domenica, vai a giocare con la Roma, a Roma con la Lazio, e l'inserimento dei nuovi giocatori dipende anche molto dalla serenità, dall'entusiasmo, dalla consapevolezza della propria forza. Se fai male domenica ci metti un po' di più, insomma. Gonge è uno che è preparato, sta bene e può fare già la differenza, però comunque inserirsi in un contesto completamente diverso, dove c'è un modo di giocare completamente diverso, ha bisogno dei propri tempi, e i tempi sarebbe meglio che i tempi fossero ricchi di felicità, di gioia, di entusiasmo, e la partita di domenica secondo me sarà delicata proprio sotto questo aspetto.
Francesco, prima di salutarti, proprio una postilla, un focus su Perez, cosa dobbiamo aspettarci? Giocherà appunto contro l'Atalanta e poi?
No, lasciami dire che una delle frasi più belle che ho sentito su Gong è: quando tira in porta, tira. Io questa qui di Calderisi me la sento, è bellissima.
Sì, sì. No, tira.
Sì. Quando tira in porta, tira. Per Perez mi sa che insomma il Napoli voglia far passare la partita con la Lazio, probabilmente Ostigard la giocherà dall'inizio e poi si cercherà di andare a definire un accordo che è un po' strutturato, insomma c'è la parte fissa, 15 milioni, poi bonus, il contratto a ragazzi, insomma è tutto molto avanti, però è giusto che magari in certi momenti si pensi prima a giocare, è giusto che Ostigard senta intorno a lui la fiducia e la serenità per affrontare una partita di questo tipo. Poi magari Ostigard farà le sue ultimissime valutazioni con Napoli e Napoli dovrebbe prendere Perez.
Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky Sport.
Ciao a tutti, buonasera a te. Ciao, mister.
Ciao Francesco.
Ciao, mister.
Invece io vorrei sottoporle un quesito, sì, di un nostro ascoltatore, Bruno, da Cagliari, che dice: ma è incredibile che Juan Jesus sia titolare, è incredibile che il Napoli mandi via l'unico vero difensore, ovvero Ostigard. Che cosa ne pensa?
Sono valutazioni. Juan Jesus l'anno scorso ha fatto veramente un gran campionato, ma questo poi dipende da come la squadra si l'anno scorso la squadra del Napoli, chiunque avessi giocato anch'io a 60 anni probabilmente mi sarei divertito anch'io, perché la squadra girava in un certo modo, scherziamo, ma è per dire che ogni stagione ha la sua difficoltà o la sua esaltazione.
e quest'anno stanno il Napoli non sta facendo bene come l'anno scorso, di conseguenza non credo che sia l'unico che sta pagando. E la capacità in questo momento qua, per esperienza, è cercare di andare oltre, ed oltre bisogna andare oltre, bisogna cercare di essere propositivi, positivi, e cercare di aiutarsi il più possibile, perché il campionato ti sfugge via e i problemi aumentano sempre. E probabilmente anche Juan Jesus ne risente. Però se l'anno scorso ha fatto più bene, voglio dire, ci sarà un motivo. Ostica sicuramente è un difensore importante.
Infatti, le parole di De Laurentiis oggi nei confronti di Østergaard, ora al di là che possano essere una carezza per il calciatore in vista di una partita importante come quella di domenica, però sono passate parole di grande apprezzamento.
Ma sì, perché è un giocatore che ha dato dimostrazione di essere presente, di essere attento, di essere concentrato. Insomma, io non vedo l'ora che finisca il mercato, Emanuele.
No, guardi, mi trova perfettamente d'accordo.
Perché da un giorno all'altro qui si inventa di tutto e di più, poi qualcosa è vero, qualcosa non è vero. Però adesso questo è un momento molto delicato, perché penso che io credo che il Napoli sia la squadra che si sia mossa di più per cercare di migliorare la situazione, ma come ti dicevo prima, credo che anche fortemente che non è che tu schiocchi le dita e poi prendi un giocatore da Verona o prendi un giocatore dall'Udinese e cambi la situazione. È la base che fa la differenza, a meno che non prendi Diego Armando Maradona, ecco, per dire.
direi la ringraziamo mister Galderisi per essere stato con noi, le auguriamo una buona serata.
Altrettanto a te, un abbraccio a tutti.
Grazie davvero, grazie per essere stato con noi. 20:33, noi voliamo in pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci perché leggerò tutti i vostri messaggi dopo la pubblicità con l'esperto di calciomercato. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
E bentornati, questa è Radio Marte ed è sempre Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia, al microfono sempre Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, che vedo indaffaratissimo a chiamare il nostro prossimo ospite. 339-666-9990, Massimo ci scrive: se un calciatore è in scadenza di contratto è nel suo diritto, se non ha intenzione di rinnovare, perché la società si vede autorizzata ad escluderlo dalla squadra? Di questo e di tanto altro parleremo con Giovanni Scotto, firma del Roma ed esperto di calciomercato. Ciao Giovanni.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi.
Le parole di De Laurentiis su Zielinski hanno aperto un po' un polverone, ma fondamentalmente non era nulla di diverso da quello che ci aspettavamo, che sapevamo in realtà. Però Zielinski fuori squadra, tu pensi che sia così o contro la Lazio ha delle chance di giocare?
Ma De Laurentiis non ha detto che Zielinski è fuori squadra.
No.
È stato impiegato poco, ha fatto qualche panchina, ma questo non vuol dire che finirà ai margini. È chiaro che la situazione non è così delle più serene, però altri calciatori hanno finito il loro contratto in scadenza col Napoli giocando, ricordo Caglione da Insigne, lo stesso Mertens. Qualche problema, qualche polemica ci fu con Milik, che effettivamente finì fuori rosa, però insomma non mi sembra che ci siano questi presupposti, anche perché ieri Zielinski ha parlato con Mazzarri e quindi vedremo domenica cosa succederà. Io sinceramente mi aspetto che Zielinski resti nelle rotazioni del Napoli, poi deciderà l'allenatore se il calciatore avrà la giusta concentrazione per giocare o no, però non vedo ad oggi segnali di Zielinski messo addirittura fuori rosa. Le parole di oggi sono un po' quelle tipiche che De Laurentiis lancia in queste situazioni.
Daniele Davolla invece dice che Perez secondo lui non viene anche perché al Napoli serve uno di piede sinistro tipo Teate. Che cosa ne pensi?
No, non credo, no. Ci sono segnali di una trattativa chiusa, però nella trattativa è stato messo che l'Udinese ha bisogno di un sostituto, quindi non avendolo ancora trovato ha chiesto di avere a disposizione Perez anche domani contro l'Atalanta, e quindi è tutto congelato. Ovvio che al Napoli non fa piacere perché c'è il rischio di infortuni, però io credo che sia stata inserita insomma questa esigenza nella trattativa, nel discorso. Quindi si aspetterà la partita di domani e da domenica in poi si procederà con la chiusura dell'accordo. Perez è già stato scelto dal Napoli, gli accordi sono presi, quindi penso sia tutto ormai chiuso.
Gianni 1926 pone questo quesito: Ngong, quante possibilità di vederlo titolare contro la Lazio? A questo punto aggiungo anche quante possibilità di poter vedere anche in corsa l'altro acquisto, appunto, Den Donker.
Ma io credo che ci sono possibilità, perché Ngong è pienamente in forma, è un ottimo acquisto, sei loro con il Verona, è giocatore sicuramente pronto. Lindstrom un po' meno, in campionato non l'abbiamo mai visto titolare, dovrebbe giocare a sinistra al posto di Clara, quindi secondo me il più pronto è Ngong. Sinceramente ti dico la verità, mi aspetto di vederlo titolare, penso sia la sua occasione. Per quanto riguarda Den Donker, in questo caso vedo Lobotka appunto con Zielinski favorito per giocare titolare a centrocampo, potrebbe essere un'alternativa. Mazzarri considera anche Demme, però penso che Den Donker possa partire dalla panchina e magari subentrare.
Allora, Josué invece ti chiede: dei cinque acquisti fatti, secondo te, nei cinque acquisti fatti, il Napoli ha fatto un upgrade rispetto ai titolari e alle riserve che aveva a disposizione fino all'inizio, fino al, a che prima iniziasse questa sessione di calciomercato?
Beh, dipende che si intende per upgrade. Se si intende che il Napoli ha preso dei titolari, no, perché probabilmente nessuno di questi è un titolare, però il Napoli ha arricchito la rosa, ha portato un po' di elementi nuovi, anche un po' di freschezza in una rosa che cambierà comunque molto la prossima estate, e ha dato soprattutto a Mazzarri delle soluzioni in più, soprattutto a centrocampo, ma anche in attacco, perché Ngong è un jolly, può giocare sui due lati, sono stati sostituiti giocatori, ecco, appunto come Zerbin, con calciatori secondo me più forti come Ngong. Perez viene comunque a portare qualcosa in più in difesa, quindi credo che la rosa si sia arricchita, che sostanzialmente De Laurentiis abbia mantenuto la promessa, perché cinque acquisti più un sesto che è Popovic sono tanti per il mercato di gennaio.
Popovic, tra l'altro, ne hanno parlato in tantissimi, molto ma molto bene, insomma un acquisto per il futuro che potrebbe rivelarsi estremamente importante.
Sì, è un giocatore interessante, se ne parla bene, il 2006, quindi ci vuole un pochino di prudenza, però il Napoli si sente di fare questo colpo a parametro zero perché ci sono delle premesse interessanti. Vediamo come se la caverà con il Monza. Io temo che sarà difficile per lui trovare spazio, perché il Monza è una buona squadra, hanno preso tanti giocatori anche loro, c'è Valentin Carboni che più o meno è un omologo di Popovic, che sta trovando sempre più spazio. Insomma, non sarà semplice, però devono passare questi mesi, comunque il Napoli non poteva tesserarlo, e vedremo se riusciamo un po' a capire le sue qualità. Di certo lanciarlo subito in Serie A e magari non in Serie B ci fa capire come ci sia grande considerazione per questo ragazzo, e sono sicuro che se sarà bravo il posto nel Monza lo troverà, quindi potrebbe essere anche un vero e proprio, non dico fenomeno, però una sorpresa, diciamo, molto gradita.
Ovviamente, come sempre, quando De Laurentiis rilascia delle dichiarazioni si alzano polveroni, ci sono ovviamente tifosi che condividono le sue esternazioni, tifosi che sono particolarmente critici. Massimo dice: De Laurentiis parla sempre bene di tutti i giocatori che entrano ed escono, ma ce l'ha a morte con i procuratori, avrebbe rinunciato a prendere anche Diego. In effetti però il passaggio sul procuratore, no, di Zielinski su Bolek, forse va a, anzi non forse, va a confermare quelle che erano le notizie che già si sapevano, cioè che la trattativa si era arenata fino praticamente a bloccarsi del tutto, anche per le commissioni probabilmente richieste dal procuratore.
Ma io sinceramente non lo so, però ti posso dire che con Volek ci fu questo incontro già a Di Maro in estate, a luglio, e non andò bene. Quello che sappiamo è che l'offerta fatta dal Napoli all'epoca non fu ritenuta soddisfacente. È possibile che quando c'è un attacco al procuratore c'entrino le commissioni, De Laurentiis lo ha fatto capire bene, però è anche vero che il presidente qualche mese fa parlò a giugno, parlò di uno stipendio decurtato, ridotto, Zelischi, Lozano, lo stesso Demme, e oggi invece dice che Zelischi guadagna di più di quanto prenderà l'Inter. Insomma, è anche De Laurentiis un po', diciamo, un bilaco, quindi mi metto un po' nei panni sia di Zelischi sia del suo procuratore. È stata un'estate difficile, è stata una trattativa complicata, però credo che se De Laurentiis non fosse partito con questa premessa dell'ingaggio ridotto, sarebbe stato molto più facile trovare un accordo.
È così. Allora io ti chiedo, come ho fatto anche con Pasquale Tina in apertura di programma, un abbozzo di probabile formazione per quanto riguarda la partita di domenica alle 18 contro la Lazio.
Sì, non è facile, ci proviamo. Confermo la difesa a tre, sinceramente non mi aspetto sorprese, quindi Gollini tra i pali ovviamente, Di Lorenzo me lo aspetto dietro, quindi di tre, a destra Rachmani in centrale, Juan Jesus chiaramente il cosiddetto braccetto di sinistra, poi l'ala destra, il terzino a tutto campo, credo Mazzocchi, che sta bene, ha recuperato, prima accennavo della coppia di centrocampisti che credo sarà Zelischi con Lobotka, Mario Rui invece a tutta fascia sarà il quinto a sinistra. Poi per quanto riguarda l'attacco, nessun dubbio su Raspadori che farà il falso 9, la prima punta, credo che Politano giocherà a destra e io ti ripeto, mi aspetto Ngonghe lì a sinistra più che Lindstrom. Mi sento insomma di prevedere questa sorpresa.
Vedremo, vedremo. L'ultima per te è una riflessione di Antonio che dice: per me la rosa si è arricchita nel numero ma non nella qualità in senso assoluto, perché Ngonghe e Perez non sono più forti di quelli che già ci sono, Traoré è l'unico che potrebbe fare la differenza ma è da recuperare fisicamente, il centrocampista belga invece è da scoprire, sono insoddisfatto, gli orrori estivi non sono stati colmati. Un'analisi dura nonostante i tanti interventi sul mercato che Antonio non reputa all'altezza di un miglioramento, di un upgrade della rosa.
No, non sono d'accordo. Ngonghe arriva al posto di Zerbin e Ngonghe è più forte di Zerbin sicuramente, almeno adesso. Traoré arriva al posto di Elmas e se Traoré sta bene, io credo possa fare bene come Elmas, forse anche di più. Ben Donker non lo conosco, però l'ho visto ai mondiali con il Belgio e quindi è un calciatore che secondo me ha un potenziale da scoprire. Su Perez ho qualche piccola, diciamo, diffidenza perché non mi ha mai colpito particolarmente, però se Napoli lo sceglie anche al posto di Østergaard significa che qualche potenzialità c'è. Quindi al di là di questi dubbi che sono legittimi soprattutto sulle condizioni fisiche di Traoré, secondo me il mercato del Napoli migliora la rosa soprattutto come soluzioni, perché ci sono giocatori duttili come Ben Donker e come Ngonghe che possono fare più ruoli.
Chiarissimo, Giovanni, ti leggiamo domani sul Roma e ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a te Emanuela, saluti a voi, a presto.
Grazie a Giovanni Scotto, noi voliamo in pubblicità, ma voglio dire Gigi Soriani precisissimi, cioè 20:45, vuol dire mi devi dare un premio. 339-666-9990, continuate a scriverci, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ultimi 10-12 minuti in vostra compagnia e mi sparo tutte le cartucce, lo faccio con la mia amica e collega di Canale 8, Italia Mele, bentornata su Marte.
Ciao Manuela, buonasera.
Allora Italia, io mi sono tenuta in serbo questo messaggio proprio per te, l'ho ricevuto alle 20:33, ho aspettato proprio il tuo arrivo, il tuo intervento. Cirotto d'Avellino ci scrive: ciao Manuela, insomma la sintesi di tutti gli acquisti fatti è che per quest'anno il Napoli, dopo aver fatto scuola calcio con Sarri e con Spalletti, è arrivato alla conclusione che per salvare il salvabile dovrà fare l'anticalcio che tanto abbiamo criticato agli altri, con difesa ad oltranza, lanci lunghi e galoppare.
Ma io credo che nella vita ci siano dei momenti e ci siano delle situazioni che vanno affrontate e gestite andando un po' oltre quelle che sono le nostre abitudini, i nostri sogni, tutto quello che noi crediamo sia giusto e sia bello e sia anche inevitabile. E perché la vita spesso ti porta di fronte a degli eventi che ti fanno un po' stravolgere i piani. Il Napoli si è trovato esattamente in una condizione come questa. Il Napoli per motivi che sono secondo me a un certo punto diventati incontrollabili ha perso qualsiasi punto di riferimento, è entrato in un vortice assolutamente proprio sai di quelli forti, quei gorghi che ti trascinano in fondo e non c'aveva più vie d'uscita. L'unica via d'uscita era quella a un certo punto di provare a trovare degli equilibri attraverso meccanismi consolidati del mondo del calcio che ti portano ad avere una fase difensiva più affidabile. Il problema non è la difesa a tre, secondo me, perché non è il male assoluto, perché ci sono anche tantissime, ad esempio il 3-4-2-1, il 3-4-3 che fa l'Atalanta di Gasperini non è assolutamente antiestetico, anzi tutt'altro. Io trovo che quando in forma l'Atalanta sia una squadra che veramente esprima un bellissimo calcio. Il problema è proprio quello, che il Napoli adesso deve trovare un equilibrio tra una fase difensiva ritrovata, speriamo che si confermi tale, e lo sviluppo di una manovra che invece deve diventare proficua, perché altrimenti magari il gol non lo prendi ma difficilmente lo fai. Per fare questo ci vogliono dei meccanismi consolidati, ci vuole un po' di esperienza, soprattutto fiducia da parte dei calciatori e secondo me anche spostare qualche uomo, perché io credo ad esempio che l'utilizzo di Di Lorenzo nei tre centrali tolga al Napoli una grande opportunità di sviluppo della manovra, perché quello che ha fatto sempre il capitano, il suo modo di lavorare all'interno del campo, di venire dentro, di andare sul fondo a fare cross, proprio di diventare anche lui stesso un goleador, è un'arma che il Napoli ha perso completamente se lo tieni bloccato nei tre dietro. Dimmi.
No, prego, prego, ti lascio concludere.
No, e poi lo stesso vale per lo spazio di campo occupato. Secondo me la squadra deve avanzare, deve avere un baricentro più alto, perché altrimenti se devi fare ogni volta 50 metri di campo diventa complicato, e poi trovare il modo di accompagnare. Non sarà necessario purtroppo ai noi con la Lazio, perché Clara è squalificato, ma trovare il modo anche di accompagnare quello che resta comunque il fulcro del gioco del Napoli in maniera assoluta. Vediamo adesso con i nuovi innesti che cosa potrà cambiare. Di sicuro a Roma si arriva ai minimi termini, perché le assenze sono enormi, non so quanti di nuovi potranno giocare. Quello che sicuramente è in buonissima forma è Ngonghe, il belga invece dovrebbe avere insomma parecchio nelle gambe, avendo giocato essendosi soprattutto allenato fino a, in pratica ha saltato due giorni di allenamento, il giorno in cui è arrivato in Italia e ieri, oggi è già ritornato, ha cominciato anzi ad allenarsi con la squadra e quindi potrebbe essere utilizzato in corso d'opera. Ma sono ragazzi che i primi due, a parte Traoré che deve fare un mini ritiro come l'ha definito Mazzarri, ma Ngonghe ormai insomma è da 10 giorni penso più o meno con la squadra, una settimana, quindi è già inserito nei meccanismi, ma l'altro non mi sembra che sia per quanto può essere bravo, è arrivato l'altro ieri e insomma ha bisogno di un po' di tempo.
E da qualche istante ci sta ascoltando all'altra linea telefonica Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
C'è anche
ciao,
Italia
Vincenzo,
Mela.
Che bella sorpresa.
Oh, ciao Italia, un abbraccio forte.
Vincenzo, stavamo disquisendo proprio con il contributo prezioso di Italia sulla condizione in cui il Napoli arriva a questa partita fondamentale, uno snodo importante di campionato, ma secondo te è già un crocevia come l'ha definito qualcuno?
Crocevia no, perché la stagione è ancora lunga, però sicuramente è importante per dare un segnale di ripresa, quello che è arrivato da Riyad, al di là di come è andata poi la Supercoppa. E credo che Riyad si sia vista finalmente una squadra cosa che nei primi mesi il Napoli ha faticato a dimostrare di essere, no? Una squadra compatta, questa che ha saputo soffrire con l'umiltà giusta di affrontare due squadre che giocavano molto bene a calcio, come la Fiorentina e come l'Inter, cambiando il sistema di gioco, pensando innanzitutto a essere compatti, a non concedere occasioni agli avversari, perché questo Napoli poi è stato anche sfortunato quest'anno, nel senso molto spesso è andato sotto al primo tentativo degli avversari e non ha quella forza, quella certezza, quella forza anche mentale che aveva lo scorso anno. Il Napoli quest'anno molto spesso dopo il primo schiaffo usciva dalla partita, invece con la Fiorentina ha fatto una partita chiaramente, se lo paragoniamo al Napoli dello scorso anno, siamo su due pianeti diversi, no? A proposito di Marte, come sì. Però chiaramente credo che in questo momento sia la forza del Napoli deve essere fare necessità virtù. Il Napoli ha bisogno di fare punti, ha bisogno di accorciare la classifica, perché la Champions alla fine, nonostante prima parte di stagione, non possiamo nasconderci, no? Penso per tutti molto deludente a livello di risultati e di prestazioni. Il Napoli ha 3 punti dalla Champions, è vero che è ottavo, nono forse dopo, sì, perché deve recuperare una partita, però la Champions ha 3 punti, quindi serve assolutamente fare un filotto di risultati, vincere 2 o 3 partite consecutive e poi ancora non guardare la classifica, rimanere concentrati e non più avanti, se ci sarà l'occasione, penso che il Napoli ritornerà magari anche a fare 4-3-3, a provare a fare il suo gioco, a dominare la partita, ma in questo momento il Napoli ha solo bisogno di vincere, di ritrovare fiducia e di ritrovare una posizione in classifica che possa poi dare una scossa all'ambiente, alla squadra, allo spogliatoio, perché insomma il 4° posto deve essere l'obiettivo assolutamente da centrare.
Italia, concretamente, quanto sarà complesso secondo te provare a vincere contro la Lazio di Sarri, che pure però ha delle assenze importanti?
Allora, io credo che dipenda in parte dal Napoli e dipenda in parte anche dall'avversario, perché poi non bisogna mai dimenticare che in campo si va in due, ci sono due squadre che si confrontano. La Lazio potrebbe aver accusato in maniera negativa la bruttissima batosta subita in Supercoppa, o potrebbe dall'altra parte avere una capacità di reazione enorme proprio per cancellare nella memoria di tutti quella prestazione veramente orribile, come l'ha definita lo stesso Maurizio Sarri. Sì. E quindi bisognerà capire anche come i laziali scenderanno in campo. Hanno delle assenze sicuramente importanti, perché Zaccagni ed Immobile sono assenze pesanti, però dipenderà molto anche dallo spirito che metteranno in campo. Il Napoli, da parte sua, come ti dicevo prima, Manuela, secondo me riproporrà il sistema di gioco che lo ha rassicurato, diciamo così. Al tempo stesso però deve trovare delle soluzioni tattiche per migliorare lo sviluppo della manovra, perché innanzitutto il Napoli non è una squadra costruita, al di là del modulo che si possa mettere in campo per difendere ad oltranza, non ha proprio le caratteristiche per poterlo fare. E dall'altra parte è necessario comunque creare pericoli seri all'avversario. Io mi rendo conto che l'Inter era l'avversario peggiore da affrontare per la condizione psicofisica della squadra nerazzurra, però secondo me, al di là dell'errore gravissimo commesso da Rapuano, il Napoli ad un certo punto qualcosina in più poteva provare a farla. Come ti dicevo prima, io credo che fondamentale sarebbe anche liberare magari Di Lorenzo dalla linea dei tre, perché è fondamentale l'apporto che può dare il capitano anche in un 3-4-2, mettendolo come esterno alto di destra, potrebbe diventare, nei quattro chiaramente di centrocampo, potrebbe diventare un'opzione, magari facendo giocare Oscar, non lo so se Mazzarri ha intenzione di fare questo cambiamento.
Non è un'ipotesi tanto campata in aria, soprattutto in considerazione delle parole, no, che De Laurentiis ha dedicato ad Østigard. Che cosa ne pensi, Vincenzo? Perché possono essere state anche un balsamo per aiutare il calciatore qualora venisse chiamato in campo da Mazzarri proprio contro la Lazio.
Sì, in realtà bisogna capire cosa c'è nella testa di Mazzarri e cosa c'è nella testa del Napoli, perché se il Napoli ha deciso che da oggi a fine stagione il suo vestito sarà la difesa 3, anche numericamente Østigard non può uscire. Perché Neuwen Perez sostituisce Østigard sempre con quattro centrali, no? Sempre costretto poi a chiedere a Di Lorenzo in caso di emergenza di scalare al centro, se c'è uno squalificato e un infortunato se di nuovo in emergenza. Quindi secondo me più che altro è anche un messaggio tra virgolette tattico. Napoli ha bisogno di Østigard perché numericamente nei prossimi mesi, con tante partite ancora da giocare, due sicure di Champions e comunque campionato da finire, se si vuole giocare a tre dietro non si può rimanere con quattro difensori, un autogol.
Sì, certo. Italia, tra l'altro, lo dicevi proprio a Canale 8 la settimana scorsa,
sicuramente non quattro.
Sì, esattamente. Numericamente c'è da stare attenti anche a questo tipo di situazione qui, perché una difesa a tre andrebbe a rivoluzionare un po' le esigenze del Napoli in quel reparto. Ringraziamo Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport, per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori a casa.
E ringraziamo anche Italia Mele, ti seguiamo su Canale 8 come di consueto e su 100% Napoli.
Grazie Emanuela, buon proseguimento di trasmissione.
Grazie, allora grazie Italia. Mele, noi siamo arrivati alla conclusione di quest'ora dedicata al calcio Napoli, insomma domani però lo sport torna su Marte dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show e poi domenica la programmazione classica 13-14 Marte Sport Live e poi a seguire il grande speciale ovviamente per Lazio Napoli che dalle 17 vi terrà compagnia fino alla serata appunto di domenica, quindi restate su Marte. Ora io ringrazio e saluto tutti voi per averci accompagnato in questa serata azzurra che veramente insomma è da preludio a questa partita importante del Napoli, come ripetevano però i nostri ospiti, partita importante ma non decisiva, ovviamente ci sono tante partite ancora da giocare, ma c'è una Champions, da una zona Champions ovviamente da conquistare, sarebbe importante iniziare ad avvicinarsi già domenica. Ringraziamo Gigi Soriani in regia e noi vi lasciamo all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.